Lo sport
con Allianz e Ochsner Sport.
Gioia e lacrime per gli Stati Uniti nella discesa di Cortina. Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Se da una parte c'è gioia incommensurabile per la vittoria della discesa di Breezy Johnson davanti alla tedesca Eichere a Sofia Goggia, dall'altra c'è grande preoccupazione per le condizioni di Lindsay Vonn, caduta dopo pochi secondi di gara ed è lì trasportata in ospedale. Vonn, che lo ricordiamo, gareggiava con un legamento rotto. Il commento è dell'inviato a Cortina, Giordano De Lucia.
Per gli Stati Uniti è una festa a metà, tutti gli occhi erano puntati su di lei. Lindsay Vonn, a 41 anni, correva con un tutore al ginocchio dopo la rottura del crociato a Crans-Montana. La sua favola olimpica è stata però interrotta da una tremenda e nuova caduta, e questo dopo soli 14 secondi di gara, quella discesa che tanto aspettava dopo il suo ritorno alle competizioni. All'atterraggio, sul primo salto, l'impatto con una porta, la torsione sulla neve, gli sci che non si staccano e poi le urla di dolore, difficilissime da sopportare con il pubblico ammutolito che assiste alle lunghe operazioni di soccorso. Poco prima Breezy Johnson era salita in testa alla classifica grazie alle sue doti di grande velocista. La campionessa del mondo di Saalbach, tra le favorite della vigilia, conferma il pronostico imponendosi per soli 4 centesimi sulla tedesca Eicher e 59 sull'italiana Goggia. E pensare che in 10 anni di carriera Breezy Johnson non ha mai vinto una gara di Coppa del Mondo. Oggi, dopo l'oro mondiale, si mette al collo anche quello olimpico. Avevo delle buone sensazioni. Oggi sapevo che dovevo spingere al massimo, dice la Johnson, e così ho fatto. L'attesa è poi stata lunghissima, poi quella brutta caduta di Lindsay. Con tutto il mio cuore sono con lei in questo momento. Una gara che non ha sorriso alle rossocrociate, tutte lontane in classifica. La migliore, Corinne Suter, qui difendeva il titolo di Pechino, ha chiuso 14esima a quasi 2 secondi. Il suo grande risultato oggi però è un altro. Ho avuto un po' di difficoltà, lo ammetto, ma ho cercato di fare sempre del mio meglio. E sì, lo sci è tornato a far parte della mia vita. Credo che oggi mi stia divertendo tantissimo a sciare, e questo per me è la cosa più importante. So che posso partire da oggi per continuare a migliorare. E sì, la mia carriera non è ancora finita, conclude Corinne Suter.
Nel frattempo è arrivato qualche aggiornamento circa le condizioni di salute di Lindsay Vonn. Per voce del coach della squadra statunitense, Vonn si sarebbe fratturata una gamba, ma le informazioni rimangono imprecise. Seguiranno sicuramente ulteriori aggiornamenti. Nello sci al maschile sono noti gli accoppiamenti per la combinata di domani. Sentiamo allora l'inviato a Bormio, David Conti.
Sbarcata ai mondiali dell'anno scorso a Saalbach, la combinata squadra si è fatta subito volere bene, e non solo dagli svizzeri che festeggiarono in Austria una storica tripletta, ma da tutto il mondo dello sci, da chi l'ha disputata a chi ha fatto il tifo, che fosse davanti allo schermo o sul posto.
La splendida tripletta elvetica, soddisfazione immensa e incontenibile.
Tutte e sei in questo momento che si stanno abbracciando lì davanti, davvero un momento strepitoso. Emozioni che avevano segnato il giorno zero. Da allora, tra la squadra maschile soprattutto, si è creato qualcosa di indissolubile, una spinta che aveva fatto decisamente bene soprattutto a Meillard, che da lì a poco riuscì a mettersi al collo un oro in slalom che mancava da mezzo secolo. Se il parallelo finalmente stralciato dal programma olimpico non piaceva a nessuno, questa volta c'è tanta voglia di essere al via. Non a caso ci saranno domani i migliori scelti in base alle classifiche di Coppa del Mondo in discesa e slalom: Odermatt con Meillard, Von Almen con Neff, Monnet con Juul e Rogentin con Iten.
Veniamo agli altri risultati di questa seconda giornata olimpica, a iniziare dal fondo e dalla 10 più 10 km maschile. In Val di Fassa, vinta dal solito imbattibile norvegese Johannes Klabo davanti alla francese Deloge e alla connazionale Nienget. Per Klabo, caccia insomma aperta ai 6 ori olimpici in una singola edizione. 30° posto per l'elvetico Nicola Vigger, 46° per l'altro rossocrociato Beda Klee. Rimaniamo sugli sci, trasferendoci ad Anterselva, dove la Francia nella biathlon ha fatto proprio la staffetta mista 4 per 6 km. Precedendo l'Italia e la Germania, solamente decima la Svizzera con Meyer, Baserga, Stalder e Hartweg. Niente tris per essere le Dečka, duplice campionessa in carica nel gigante parallelo di snowboard, ma la Cechia ha comunque potuto festeggiare l'oro con Maderova, più veloce dell'austriaca Pajarin in finale, bronzo finito tra le mani dell'italiana Dalmasso. In campo maschile si è confermato il 40enne austriaco Karl, che ha vinto la finale contro il sudcoreano Kim, terzo il bulgaro Zamfirov, già fuori agli ottavi gli svizzeri Julie Zog e Dario caviezze. Oro e record olimpico per il fenomenale Sander Eitrem, già detentore del record mondiale nei 5.000 metri del pattinaggio di velocità, dietro alla norvegese, argento al ceco Gilek e bronzo all'italiano Lorello. Nel doppio misto di curling rimangono vive le speranze di passaggio del turno dei coniugi Schwaller, accaparratisi un'insperata vittoria contro la Gran Bretagna per 7-6, britannici già qualificati per le semifinali. Alla prima sconfitta in 8 partite, Breyer e Jannik Schwaller saranno confrontati alle 19.05 con la Norvegia. Conclusione olimpica dedicata all'hockey, ci stiamo avvicinando all'inizio del torneo alla maschile, e a Milano finalmente è potuto allenarsi con tutti gli effettivi la selezione di Patrick Fischer. Cosa possiamo dire di questa prima apparizione? Lo chiediamo a Omar Meschal, collegato dalla pista.
Sì, Patrick, esatto, si è chiuso all'Arena Santa Giulia il primo allenamento a ranghi completi della nazionale elvetica di Patrick Fischer, che ora ha lasciato spazio agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti che con il Canada e la Finlandia portano qui tre formazioni composte interamente da giocatori di NHL. I 10 NHL della Svizzera invece hanno subito dato intensità, messo intensità sul ghiaccio, un allenamento davvero ad alto ritmo, quello proposto quest'oggi, con posso già dirvi che Türkauf si è allenato in prima linea con Fiala e Ishier, dunque questo è già un primo terzetto molto interessante visto all'opera qui a Milano. Vedremo se sarà confermato nell'esordio di giovedì alle 12.10 contro la Francia. Posso ancora dirti che si è rivisto un terzetto che aveva fatto molto bene all'ultimo mondiale, ovvero quello composto da Malgin, Andrighetto e Niederreiter. Un'arena che vista per la prima volta quest'oggi dal sottoscritto davvero molto bella, ancorché all'esterno sia davvero un cantiere aperto. Non sto qui ad elencare insomma delle situazioni che avete già sentito negli scorsi giorni, ma anche raggiungere proprio questa pista con ad esempio l'uscita autostradale ufficiale con i 5 cerchi olimpici che oggi era chiusa, insomma non esattamente un percorso lineare. Speriamo che sia più agevole il percorso svizzero a questa Olimpiade. Lo ricordo, giovedì la Francia, venerdì sera la super sfida con il Canada per chiudere per quello che sarà il match probabilmente decisivo per delineare la classifica dopo la prima parte regolare, quello di domenica contro la Cecchia. Da Milano è tutto, studio.
Grazie Omar Meschal, chiudiamo il capitolo olimpico ma rimaniamo all'hockey per rievocare la nomina di giornata, quella di Davide Mottis, presidente dell'Ambri Piotta in qualità di successore di Filippo Lombardi. Se ne è già parlato diffusamente all'interno di 6 di sera, andiamo allora a sentire il neopresidente Mottis alla sua seconda avventura in Leventina.
È stata una mattinata molto intensa emotivamente, perché come hai detto è stato un ritorno al futuro e quindi da un lato un grande senso di appartenenza a questo club, ai valori che rappresenta e di riconoscenza nei confronti di tutti quelli che in questi anni, comunque in questi 89 anni di storia dell'Ambria, hanno fatto e hanno permesso che questo mito, chiamiamolo così, permettetemelo, esista e continui a esistere. Dall'altra parte è un grande senso di responsabilità, non dico preoccupazione, ma bisognerà lavorare a sodo. C'è una grossa ristrutturazione finanziaria da fare, siamo pronti a farlo, è un bel peso anche il nostro di zaino da portare. Non è la giornata per fare proclami, per dare chissà quale informazione sul futuro. Noi abbiamo fissato degli obiettivi che vogliamo raggiungere, sui quali lavoreremo a partire da domani, che sono riacquistare un po' di fiducia, di credibilità che magari negli ultimi mesi è stata persa, procedere a un'analisi e poi una ristrutturazione finanziaria della società e dare anche una nuova struttura ancora più professionale, perché questa è un'azienda sportiva ma sappiamo tutti che è un'azienda che ha molte implicazioni, che ha sfidato tutte le leggi della logica sportiva, geografica e finanziaria, e quindi sarà tanto da fare, ma lo faremo, ci siamo messi a disposizione come gruppo per cercare di fare un ulteriore passo avanti e guardare al futuro, quando dicevo prima. Chiaramente nelle ultime settimane, negli ultimi mesi l'abbiamo percepito, l'avete visto anche voi, che qualcosa, non dico si è rotto, ma si è incrinato, e quindi toccherà anche noi riacquistare, ripeto, quel rapporto, quella comunicazione, quella trasparenza e quella credibilità e stabilità di cui abbiamo bisogno per poter lavorare tutti tranquillamente all'interno di questa struttura, a partire dall'interno dell'organizzazione stessa.
Le parole del nuovo presidente dell'Hockey Club Ambripiotta, Davide Mottis. Concludiamo con il calcio e la marcia inarrestabile del Thun, vittorioso per la sesta volta consecutiva e anche a Ginevra per 3-1 contro il Servette, prossimo avversario del Lugano. Sugli altri due campi, il Basilea con 2 gol nei minuti finali, di cui il primo su rigore di Shaqiri, la riacciuffata sconfiggendo 2-1 lo Zurigo e regalando la prima vittoria a Lichtsteiner. Sulla panchina dei renani, il San Gallo invece non è andato oltre l'1-1 a Losanna. In classifica allora Thun salito a più 11 sul Lugano secondo con 41 punti, seguono proprio San Gallo e Basilea a 39. In Italia invece dalle 18 in campo l'Inter in casa del Sassuolo, parziale di 2-0 per i nerazzurri, alle 20:45 poi Juventus contro Lazio. Buona serata.